La tribù del calcio.
Torniamo, eccoci qua, in diretta su Antenna Radio S, la tribù del calcio, dopo le ore 19, dopo il notiziario a carattere nazionale, e abbiamo un altro grandissimo ospite in diretta telefonica con noi.
Eh sì, allora salutiamo il nostro ospite, ovviamente un gradito ospite di questa radio. L'abbiamo già avuto altre volte in collegamento con noi, sempre disponibile, lo ringraziamo.
Sempre molto disponibile, anche se ha tanto da fare, lo vediamo anche in televisione. Allora, buonasera a Nicola Binda della Gazzetta dello Sport. Ciao Nicola, buonasera.
Ciao a voi, buonasera a tutti, è sempre un piacere per me essere vostro ospite, grazie per gli inviti.
Il piacere è tuo, e ovviamente il piacere è anche tutto nostro. E allora Nicola, andiamo un po' a parlare di quello che è stato il tema centrale di questa puntata della Tribù del Calcio. Ovviamente non ha giocato in questo weekend la Serie A, ha giocato la Serie B, e magari qualche domandina anche su questo duello tra che prosegue infinito tra Cagliari e Crotone possiamo anche fartela, ma ovviamente tutti i riflettori sono puntati su questa nazionale che ha pareggiato contro la Spagna e che stasera alle 20:45 si appresta a duellare contro la Germania in un duello fantastico che richiama, lo dicevamo prima, al 4-3 degli anni del 70, alla partita dell'82, ovviamente a quella straordinaria partita del Mondiale 2006. Insomma, come vedi questa partita con una formazione che schiererà Antonio Conte con un po' di esperimenti, l'abbiamo detto, Bernardeschi, Insigne e Darmian nella difesa a 3. Insomma, come vedi questa partita e come vedi soprattutto il momento della nazionale italiana allenata da Conte?
Beh sì, io sono tifoso della nazionale, quindi la seguo sempre con grande affetto, e devo dire che sono anche un grande estimatore di Antonio Conte. Credo che stia facendo un ottimo lavoro, pur con qualche difficoltà, perché ha sempre meno giocatori tra cui scegliere, tra cui attingere per fare la sua squadra. E poi Conte, per come è abituato a lavorare, anche a Siena l'avete potuto constatare voi direttamente per tanto tempo, lui è un grande martello, un grande motivatore, uno ha bisogno di tenere la spada sul pezzo. In nazionale lui si è definito un generale che è rimasto in garage, sì. Ed è vero, perché lui, insomma, stare tanti giorni senza il campo soffre. Adesso ha questa opportunità di fare questo campionato europeo con una squadra interessante, che con la Spagna secondo me ha fatto una buona partita, ha dimostrato di potersela giocare, e adesso c'è la Germania, che è una squadra che da 20 anni non ci batte, anche se a livello di club ci ha appena dato una delusione la Germania, eliminando la Juve, però a livello di nazionale siamo sempre competitivi, e stasera è un'altra prova di maturità, dobbiamo dimostrare di essere all'altezza di queste big europee per essere poi appunto agli europei in Francia tra qualche mese, essere pronti a giocarcela, perché l'Italia con Conte sicuramente non sarà una comparsa, sarà una squadra che vorrà essere protagonista nel segno della storia, della tradizione e anche delle qualità dell'allenatore. Mi piace questo tridente, Bernardeschi, Zaza, Insigne, è figlio del campionato, figlio di quello che fanno vedere, di quello che dimostrano i giocatori in campo, e ho molta fiducia, spero che stasera arrivino delle risposte positive contro questi crocchi.
Nicola, sicuramente il CT Conte lo ha dichiarato lui stesso, ha patito il fatto di non poter avere a disposizione i giocatori per periodi più lunghi, e probabilmente lui si aspettava, non lo so, all'inizio del suo mandato si aspettava qualcosa di diverso. Anche in una recentissima intervista proprio di questi giorni ha detto che, insomma, ci sono state alcune cose non sono andate come si aspettava. Però ti chiedo, forse non sta sottovalutando la possibile forza di questa nazionale, non tanto oggi quanto anche in futuro? Hai citato due giocatori che sono giovani come Bernardeschi e Insigne, c'è un giocatore come Verratti che stasera non ci sarà, che sicuramente il meglio deve farlo ancora vedere, c'è un giovane come Shaarawy che sta tornando su grandi livelli e che noi speriamo nei prossimi anni possa fare grandi cose. Ti chiedo, nei prossimi anni non potrà tornare una grande Italia secondo te?
Eh sì, ma fino a quando in Serie A il 60% dei giocatori sono stranieri è difficile fin quando. Oggi questa nazionale è una squadra che è fatta quasi tutta da giocatori che sono partiti dalle categorie inferiori, dalla Serie B, che è una palestra sempre eccezionale. Zaza, Insigne, Verratti, lo stesso Conte, lo stesso Bernardeschi che era a Crotone, poi Giaccherini, Florenzi anche lui a Crotone, Acerbi non parliamone, cioè è una squadra che il calcio italiano deve tornare a crescere i giocatori dal basso e portarli in alto. Ma se in alto le squadre di Serie A preferiscono sempre prendere giocatori all'estero, lo spazio sarà sempre meno, la possibilità di maturare, crescere e mettersi in mostra sarà ridotta, e quindi le scelte dei CT futuri, come quelle di Conte adesso, saranno sempre più limitate. Serve proprio una svolta culturale, una svolta: basta andare all'estero, basta andare a portare soldi all'estero, teniamo in Italia questi soldi, utilizziamoli per fare centri sportivi, stadi, strutture importanti, e vedrete che il calcio italiano tornerà a essere competitivo a livello mondiale. Invece si portano soldi all'estero, non si sa quei soldi dove vadano a finire, si portano in Italia giocatori che non lasciano il segno, perché gli stranieri sono ben accetti se sono giocatori di altissimo livello, come Higuaín, come Pogba, averne giocatori così, mamma mia, tutta la vita. Ma altrimenti io guardo la classifica della Serie A, vedo tante squadre dal Milan in giù, lasciamo stare il Sassuolo, il Chievo, l'Empoli, che stanno facendo delle cose eccezionali, ma tante altre squadre di Serie A danno troppo spazio agli stranieri e poco alla costruzione di talenti italiani. Questo è un grosso limite. Quella parte di Serie A lì, le varie, la Lazio, il Bologna, il Genoa, il Torino, l'Atalanta, la Sampdoria, l'Udinese, cioè sono squadre che il Palermo, che troppo troppo estero, e non costruiscono giocatori, non vanno a pescare giocatori in Italia per proporli poi alla nazionale, quindi per proporre prima alle big e poi alla nazionale. Quindi il problema grosso del calcio italiano per me è soltanto quello.
Con la Gazzetta vi siete molto spesso occupati di questo aspetto che riguarda la esterofilia, la sempre più convincente e sempre più convinta esterofilia delle squadre di Serie A. Ma è davvero possibile realizzare questa svolta, oppure ormai ci sono veramente troppi interessi che magari circolano nelle figure dei procuratori o comunque degli affari all'estero per poter sperare in una svolta di questo tipo? O comunque c'è ancora speranza?
Ma io adesso chiaramente non voglio beccarmi delle querele, delle denunce.
No, assolutamente, per carità.
Io ho dei forti sospetti, dei dubbi su tutti questi soldi all'estero che vanno a finire all'estero per portare in Italia giocatori che... Poi certo, uno su 20 azzecchi un Cavani, azzecchi un Dybala, azzecchi un campione, va bene, però per un campione che azzecchi ce ne sono 20 giocatori inutili e sono tutti soldi portati, buttati all'estero e finiti chissà dove. Quindi se serve proprio una svolta culturale, ma sicuramente i presidenti fanno business, pensano ai loro interessi, non gli frega niente della nazionale soprattutto, e infatti le polemiche di questi giorni con Conte per i mancati stage così sono la riprova, voglio dire. I presidenti di Serie A fanno i loro interessi, è vero che incassano meno, abbiamo fatto un'inchiesta noi l'altro giorno su come il calcio italiano fatturi meno rispetto all'estero, ma comunque un calcio italiano che solo di diritti televisivi fattura 1 miliardo di euro l'anno, voglio dire 1 miliardo di euro l'anno più gli sponsor, gli incassi eccetera, sono 1,7 miliardi, 1,8 miliardi. Possibile che un calcio italiano che fattura tutti questi soldi non riesca a costruirsi degli stadi, dei centri sportivi, dei centri di formazione, a investire sui giovani? Quello che spende una Roma per un giocatore straniero basta per pagare 4 squadre di Lega Pro. Cioè, non è normale che tanti soldi vengano così sperperati e non vengano utilizzati per crescere, per costruire, per valorizzare qualcosa di italiano. Ma purtroppo si ragiona solo per il business, e io i conti in tasca non li voglio fare a nessuno, ognuno con i soldi propri fa quello che vuole. Però certo che se si pensasse di più invece che ai propri interessi, si pensasse più all'interesse collettivo da parte dei presidenti di Serie A, sicuramente avremmo una nazionale più forte e più prodotto italiano anche da esportare. Mentre invece oggi ci sono 7-8 squadre di Serie A che veramente fanno dei campionati senza traccia, senza senso. Ne ho citate un po' prima. Alla fine dell'anno queste squadre terranno il bilancio della stagione e diranno: che campionato abbiamo fatto quest'anno? Boh, ci siamo salvati. Non hanno valorizzato giocatori, non hanno ottenuto successi importanti, non hanno lottato per niente. Quindi sono grandi e costano tanto queste squadre, fanno investimenti importanti per cosa? Per dire: sono ancora in Serie A l'anno prossimo. Boh, se la soddisfazione è questa, contenti loro. Io vedere una Serie A così con 7-8 squadre completamente inutili non mi diverto proprio.
Nicola, una domanda, un'ultima curiosità sulle nazionali, proprio molto rapida. In un periodo in cui tante nazionali importanti a livello europeo, penso all'Inghilterra, alla Francia, anche alla Spagna, si stanno rinnovando. Secondo te quali saranno le favorite o la favorita per i prossimi europei? E poi aprirei anche rapidamente la pagina del mercato e ti faccio tre nomi di giocatori che, insomma, dei quali si parla molto spesso. Sono tre campioni e non so se saranno protagonisti del prossimo mercato. Ti domando di Higuain, di Pogba. Proprio la Gazzetta dello Sport sul sito internet ha scritto pochi minuti fa che l'agente di Pogba, Raiola, è arrivato a Vinovo, e leggo il titolo: c'è in ballo il futuro di Pogba, punto interrogativo. E ti domando anche di Ibrahimovic, perché non si sa se veramente vorrà smettere di giocare, se potrà tornare in Italia, se potrà andare in Inghilterra. Qual è la tua impressione?
È una cosa per volta, perché mi hai fatto tantissime domande. Sulle favorite agli europei, devo dire che Germania e Spagna, le squadre che affrontiamo adesso, secondo me sono squadre che secondo me si giocheranno questi europei, ma l'Italia la metto subito lì, e non escludo però che sia un europeo con qualche sorpresa, qualcosa di strano che possa sorprendere tutti, o come questa sensazione. Riguardo invece quei tre giocatori lì, chiaramente di fronte a offerte faraoniche è impossibile dire di no, quindi è giusto vendere. Se la Juventus arrivano veramente 100 milioni per Pogba, la Juventus farà bene a venderlo, così come se arriva un'offerta importante per Higuain, il Napoli non potrà sicuramente tenerlo. Se veramente Conte lo vuol portare al Chelsea, sarà difficile trattenerlo. La vera difficoltà sarà di sostituirli. Il Napoli, già quando cedette Cavani, sembrava che fossimo una mezza tragedia, invece con Higuain hanno assolutamente azzeccato la scelta, quindi non credo che siano giocatori insostituibili. L'importante è saperli azzeccare, ma quando hai le tasche piene, francamente, è più facile che doversi inventare un giocatore senza avere i soldi in tasca. Quindi sono operazioni di mercato importanti che comunque ti garantiscono di poter, anche se perdi un campione, comunque hai la possibilità di investire per trovare gli altri. Ibrahimovic invece è un personaggio talmente bizzarro e particolare dal quale possiamo aspettarci di tutto, ha anche dichiarato che potrebbe smettere, non ci credo neanche se lo vedo. credo che nella sua testa la possibilità di isolarsi anche in Premier League sia un'ipotesi che gli ronza in testa, perché conoscendo la sua ambizione ha vinto un po' dappertutto, vuole poter vincere anche in Inghilterra dopo che l'ha fatto in Spagna, in Italia, in Francia, sia un'idea che sicuramente gli possa interessare. Quindi io per lui un futuro in Premier League lo vedrei molto probabile.
E in Italia invece in Italia non lo vedi, insomma, un suo possibile ritorno qui da noi?
In Italia dovremmo vendere qualche monumento, magari a Roma vendono un Colosseo, possono permettersi Ibrahimovic. È una battuta, chiaramente, se è un giocatore che ha uno stipendio, un ingaggio che francamente l'Italia non può permettersi, quindi anche se ogni tanto qui a Milano ronda il nome ancora di Ibrahimovic, Milan lo fa balenare ancora questo nome, ma siamo seri, insomma, Ibrahimovic non è stupido ad andare a guadagnare metà di quello che guadagna e andare in una squadra che non fa nemmeno la Champions, quindi Ibrahimovic in Italia lo potremmo vedere soltanto in televisione. Per adesso, e poi magari a fine carriera vorrà tornare, visto che è stato molto bene qua, però adesso Ibrahimovic in Italia penso che sia durissimo a rivederlo.
Nicola, ultima domanda da parte mia per quanto riguarda la nazionale italiana di calcio. Ovviamente Conte ha detto che dopo gli europei andrà in un'altra squadra, le indiscrezioni vogliono che al 99% quella squadra sarà il Chelsea, l'ho confermato il presidente federale Tavecchio, ed è subito partito il Toto CT, tantissimi nomi che stanno circolando, dalle soluzioni interne come Gigi Di Biagio alle soluzioni esterne come Ventura, oppure alcune indiscrezioni non confermate dicono anche di una candidatura di Mazzarri, di Ventura, insomma tra tutti i nomi c'era qualcuno che sosteneva anche un ritorno di Prandelli, lo avevamo detto, lo avevamo lanciato come indiscrezione anche qui sulle frequenze di Antenna Radio S. Ma secondo te chi è che al momento, pur essendoci un campionato da finire, tutti i campionati nazionali devono ancora finire, essendoci comunque un europeo da giocare, chi è che adesso parte con un po' di vantaggio?
Io ho, prima di parlare con voi, ho appeso il telefono con Serse Cosme, gli ho fatto un'intervista che c'era domani sulla Gazzetta, e gli ho proprio fatto questa domanda. Visto che ci sono 100 candidati, non è che anche lui ha qualche magari voglia di mettersi in gioco, di autocandidarsi per la nazionale? Scherzavamo. E lui ha detto che secondo lui, ed è un'idea che io appoggio in pieno, l'allenatore migliore per la nazionale sia Ancelotti. Certo, Ancelotti avrà però l'impegno con il Bayern che gli impedirà di fare questa cosa, però io sono convinto che anche Carlo Ancelotti la sua destinazione futura e naturale sia quella della nazionale. Io non sono tanto attratto da quella moda che c'era una volta in Italia, che ci portò per carità con Berlo a far vincere poi il mondiale, dell'allenatore cresciuto in casa, dell'allenatore proveniente dalle giovanili azzurre, come potrebbe essere Di Biagio. Non perché non stimi Di Biagio, anzi Gigi è un amico, un ottimo allenatore, però credo che oggi il calcio abbia bisogno non più di solo di un selezionatore ma che selezioni i giocatori, ma di un vero e proprio allenatore. Quindi preferirei che fosse un allenatore. A me piace tantissimo Gian Piero Ventura, che però a livello internazionale non ha questa grande esperienza, è maturata tantissima in Serie A e ma a livello internazionale ne ha poca, se no a me piacerebbe tantissimo Gian Piero Ventura. Il ritorno di Prandelli, è circolata anche questa ipotesi tra le tante, anche se Prandelli non si lasciò bene con l'Italia dopo il mondiale deludentissimo in Brasile, quindi non so se sia una candidatura credibile. Credo che invece, se tornando al discorso di Ibrahimovic, se non costringerà la federazione a vendere qualche monumento del nostro patrimonio artistico italiano, credo che un allenatore che appunto scendendo a miti pretese possa essere Fabio Capello, che secondo me ha l'esperienza internazionale, il carisma, la conoscenza giusta per mettersi in gioco e diventare un ottimo CT per l'Italia. Questa è un'altra ipotesi che secondo me sarebbe molto affascinante.
Ma infatti Nicola, dal punto di vista proprio di...
Concludo. E credo che il ritorno di Marcello Lippi con qualche magari giovane vicino tipo Cannavaro eccetera possa essere invece l'idea che più in questo momento in federazione stia prendendo quota, quindi un Marcello Lippi affiancato da un tecnico più giovane, più di campo, ecco. Quindi credo che si andrà verso questa direzione.
E anche questa sicuramente è una ipotesi molto affascinante, ma ti volevo chiedere, dal punto di vista proprio di Fabio Capello, un allenatore che ha vinto dappertutto, che ha allenato nazionali importanti come l'Inghilterra, come la Russia, se il problema è solamente economico, voglio dire, un allenatore che ha guadagnato tanto in carriera, che però come curriculum personale potrebbe, chi lo sa, raggiungere anche un ottimo risultato con la nazionale in vista dei prossimi mondiali, ma tu dal punto di vista di Fabio Capello, cioè se tu fossi Fabio Capello, non accetteresti una sfida così? Cioè la rifiuteresti solo per una questione economica?
No, io l'ho detto prima che non mi piace fare i conti in tasca alla gente. Io credo che le motivazioni debbano essere la prima cosa. È normale che se Capello ha uno stipendio di 7-8 milioni di euro la Federcalcio italiana non glielo può dare, ma se Fabio Capello in cuor suo dicesse io per allenare l'Italia ho passato i 60 anni, la mia carriera è un po' in fase di declino, allenare l'Italia mi sembra un ruolo abbastanza prestigioso, non è che vai ad allenare una squadretta di terza categoria, insomma alleni l'Italia, credo che i soldi non siano la priorità nella tua scelta, credo che debba accendersi nel proprio petto un fuoco che ti dia motivazioni e voglia di arrivare, però questo solo lui può dirlo. Io francamente, se Fabio Capello non accettasse di allenare la nazionale solo per una questione economica, sarebbe un po' una delusione, ma ripeto, ognuno ragiona con la sua testa, col suo portafoglio, col suo cuore. Io credo che nella vita, quando uno ha sul conto in banca tanti soldi da poter fare una guerra, come si dice, credo che possa valutare le offerte non appunto in base all'ingaggio ma in base alle motivazioni, alla passione che uno ha dentro. Se invece uno ragiona solo guardando gli ingaggi, allora per carità, fa bene, non discuto, non critico nessuno, però francamente non è il mio modo di ragionare, ecco. Io preferisco chi è attratto più dal progetto, dal ruolo, dall'incarico, che dall'ingaggio. Credo che se Cappello andasse all'annata nazionale per 1 milione di euro, di una cifra a caso, per 500.000 euro, gratis non si fa nulla nella vita, però voglio dire, alla sua età, con tutto quello che ha fatto, quello che ha vinto, che ha guadagnato, sarebbe per me una scelta di un grandissimo valore, ecco. Però ripeto, non conosco Cappello, non voglio entrare nella sua testa e nei suoi gusti. Ripeto, io lo farei tutta la vita, forse nelle sue condizioni, non guarderei l'ingaggio, ma guarderei la proposta che mi viene fatta.
Nicola, siamo in ritardo, ti salutiamo con una ultimissima domanda che è più un pronostico, con quel fuoco dentro che con cui ci dicevi, che ci raccontavi tu in questi secondi, che ti chiedo un pronostico per questa sera. Ovviamente, insomma, come tifosi italiani noi speriamo ovviamente una vittoria, però da giornalista della Gazzetta dello Sport tu cosa ci dici?
Non mi piace fare pronostici, non li avverto quasi mai, poi ripeto, della nazionale sono tifoso, quindi sono in difficoltà. Fare un dispetto ai crocchi francamente non mi dispiacerebbe proprio, quindi anche se è un amichevole, riuscire a dire nemmeno stavolta ci avete battuti mi darebbe proprio una bella soddisfazione, quindi forza azzurra tutta la vita.
Grazie mille Nicola Binda, giornalista della Gazzetta dello Sport, gentilissimo come sempre, ci ha risposto, è stato in nostra compagnia. Nicola, buon lavoro, buona serata e a risentirci prossimamente.
Grazie a voi, buonasera a tutti.
Grazie allora a Nicola Binda, giornalista della Gazzetta dello Sport, per la disponibilità che ci ha comunque, come sempre, accordato. Siamo in ritardissimo, Gennaro, Alessandro Pagliai tra un po' ci picchia perché è qui che preme con...